www.edigio.it e la storia continua.
E la rosina bella in su cerca, e la rosina bella in su cerca. Testa la testa, sabato sopra di to, venere la cenere, Giove le ove, mercore le nespore, Marte le scarpe, lune la fune, fine non avrà.
La produzione cerealicola, il vitato dell'Ottocento, i boschi, i risati e le mondine. La produzione cerealicola. Interrogati in merito alla produzione cerealicola nel 1807, il Gabbiati e i suoi colleghi Giovanni Bianchi di Seguro e Luigi Agrati di Settimo risposero concordemente che i grani più coltivati erano il formento e il formentone o melgone. La segale era menzionata esplicitamente solo per Settimo, residuo di un precedente sistema di alimentazione e coltivazione. I sostituti dei sindaci affermarono peraltro che mentre il frumento, che di rado compariva sulle tavole contadine, eccedeva i bisogni del comune, la segale e il formentone erano più o meno deficitari. Quest'ultimo era il cereale di gran lunga più importante, assieme con il grano saraceno, nell'alimentazione contadina. Ma questo per gli abitanti del distretto di Corsico, e si cibano di pane fabbricato con il grano turco, il panjad, considerato oggi una rustica leccornia. Poi si cibavano di riso, di carni, segnatamente di maiale o di prodotti di ortaglie. Il vino e l'acqua di fonte costituiscono l'usuale loro bevanda. Importato dalle Americhe nella seconda metà del Cinquecento, il grano turco venne battezzato con i nomi ispirati ai cereali già noti, quali appunto il furmentone o il melgone. Al grano saraceno venne dato anche il nome affettuoso, ossia il Carlon, cioè San Carlo Borromeo ne aveva promosso la diffusione, visto che esso, crescendo in poco tempo e senza bisogno di grandi cure, si prestava molto per l'alimentazione delle masse rurali. Questo era comunque un vantaggio anche del semplice formentone, in quanto poteva essere coltivato tanto su terreni lasciati a riposo, quanto soprattutto dopo il raccolto estivo della segale o del frumento, dando così origine alle qualità del formentone maggengo, agostanello, quarantino o formentonino. Da ciò si può comprendere come mai la stagione primaverile e estiva fossero quella in cui il colono fa veramente stringhe della sua pelle. Il vitato dell'Ottocento. Tornando ai dati statistici verso il 1817, i nostri campi davano 2448 somme metriche di formentone di ogni specie, rispetto al 94,3 somme di miglio, panico e melica. C'è una tabella che a titolo di confronto serve per le osservazioni e ci sono i totali di alcuni beni prodotti nell'annata 1817 nell'intero distretto della provincia di Milano. Formentone d'ogni specie, melica, miglio e panico, legumi d'ogni specie, pomi da terra e patate, riso bianco, frutta e vino. A questi dati va aggiunta la superficie totale destinata a bosco, che sale a 4.409,5 pertiche. L'estensione del ratorio vitato secondo i rilievi catastali del 1886, è cresciuta nel territorio comunale di un migliaio di pertiche circa, soprattutto in Settimo, dove consistente appare la diminuzione della quota di adacquatorio, che passa da 1.505 a 592 pertiche. Per produrre il foraggio destinato alle bestie locali, evidentemente potevano bastare le porzioni di prato che erano date in scorta ai massari. Sbalorditivo, invece, appare l'aumento del numero dei moroni. Esso infatti passa da 2.348 nel 1753 a 15.299 nel 1886. E tale crescita, che si registra anche in tutti i paesi della nostra zona, è dovuto alla sempre maggiore redditività della coltura del baco da seta, finalizzata a fornire materia prima per le nascenti filande industriali. Nella seconda metà dell'Ottocento, ad esempio, vennero aperti gli stabilimenti serici di San Pietro all'Olmo e di Cornaredo, mentre l'esigenza di spazio per le prime fasi della lavorazione della seta aveva fatto sì che anche alcuni locali della casa da nobile della signora Besozzi, vedova Vismara, assicuro, fossero destinati ad incannatoio. I boschi. Il territorio comunale, secondo il catasto settecentesco, era rimasto al bosco a circa 3,7% del territorio comunale, cioè 569 pertiche, una percentuale che appare tutto sommato invariata nel 1885, 583 pertiche in tutto. All'epoca, fortunatamente, il bosco non doveva ancora costituire il polmone verde dell'area metropolitana milanese, bensì fornire legname. È distinto in legname da opera, da ardere, da paleria, destinato all'autoconsumo contadino e padronale, ma anche al grande mercato cittadino. Questo spiega le severe norme che tutelano le piante delle possessioni. Nel catasto ottocentesco abbiamo registrata in seguro l'esistenza della tipologia del bosco castanile da taglio, che in un novennio produceva circa 90 pali, 155 paletti in due fasci di fascine, e a Vighignolo c'era il bosco ceduo forte che in 9 anni rendeva 10 fasci di fascine con randelli. In Settimo compaiono anche entrambe le categorie. Dove erano ubicati questi boschi? Secondo le tavole del nuovo estimo, le 513 pertiche di bosco vighignolese di proprietà Meraviglia erano verso la Ghisolfa. Il conte d'Adda, le monache di Sant'Agnese e il marchese di Porta, della Porta, godevano con i fratelli casati le 448,8 pertiche dei boschi di Settimo, situate per la maggiore verso Monzoro. Francesco d'Adda possedeva poi le 22 pertiche situate presso l'incrocio tra la via Grandi e via Vittorio. Assicuro le 42,15 pertiche censite appartenenti a Paolo Mainoni si trovavano pure verso Monzoro. Beh, senza ricorrere ai ducali eccessi di Filippo Maria Visconti, il bosco necessitava di una certa vigilanza. Ecco allora scorgere la figura del campè, il camparo, incaricato a sorvegliare un bene così prezioso. Così, alla fine del Settecento, uno dei massari delle monache, Giovanni Cozzi, versava d'affitto 500,12 lire, ricevendone però 30 per i suoi servigi come campare nei boschi di Settimo. Oltre che alberi, bosco vuole anche dire animali selvatici, in primo luogo lupi. Beh, chiaramente non crediamo che nei boschetti di Settimo ve ne fossero. La loro presenza è però ben attestata dalle parti di Cusago, Cisliano e Bareggio. Destinate anch'esse a fornire legname, infine, erano le coste o le rive boscate, ossia tutti quei boschetti esistenti lungo i corsi d'acqua o come confine tra i campi. I risati e le mondine. Nel territorio di Settimo Milanese la risaia è un ricordo inciso nella memoria degli adulti e degli anziani e pare un fenomeno abbastanza recente. Nel 1929 la coltivazione copriva circa 37 ettari. A livello di documentazione catastale, soltanto nel catasto di Carlo V compaiono attestazioni della coltura del riso. Così a Vigognolo, i Miraviglia risultavano possessori di 30 pertiche di risati con acqua di innaffitto, mentre pare significativo il toponimo Il Risetto, dato a un campo del paese a Seguro, e si trovavano le 24 pertiche di risaia di Giovanni Ambrogio Carrate e a Settimo le 18 di Giovan Battista Mantegazza e le 25 di Giacomo Maria Stampa. La coltura del riso appare invece attestata nel distretto Pieve per la parte a mezzogiorno del Naviglio, dotata di maggiore abbondanza d'acqua. Ma ciò non toglie, tuttavia, che nell'annata 1817 Settimo e Seguro avessero prodotto insieme 3094,1 somme di riso bianco, di cui le 3056,2 somme di Settimo collocavano il capoluogo al primo posto del distretto, seguito dalle 2452,8 di Assago e le 1608,5 di Trezzano. Per produrre il nostro riso definito di buona qualità, occorrevano oltre all'abbondanza d'acqua anche le conoscenze tecniche e soprattutto il lavoro dei don da mondaris, cioè le mondine. Esse dovevano trapiantare le pianticelle di riso dal vivaio alla risaia, scavando con le dita il fondo del laghetto. E questo? Sempre a piedi nudi dentro l'acqua. Le gambe a volte affondavano fino alle ginocchia, dove il terreno era più cedevole, e le fastidiose scoriazioni dovute ai sassi che si potevano trovare, nonostante il drenaggio, rendevano ancora più gravosa la fatica. La schiena curva tutto il giorno sotto il sole. Qualche volta, per rompere la monotonia, si cantava qualche vecchia canzone. Tale lavoro, tuttavia, non era soltanto un momento di fatica e di sfruttamento. Come poteva capitare, infatti, le grandi fasi dell'anno agricolo erano contrassegnate anche da momenti di allegria. E c'è chi ricorda che in tempi recenti, al sabato e la domenica e i dì di fest, si ballava col giradischi e i don de Mundaris. Da un punto di vista professionale, anche le mondine rientravano spesso nella categoria dei giornalieri, reclutate anche dai paesi lontani, e per tutti costoro si poneva il problema dell'alloggio, in un periodo in cui le case cominciavano a essere occupate dai bigatti. Assolutamente da evitare però la brava consuetudo degli alloggi promiscui, come esortava in Visceribus Christi il cardinal Pozzo Bonelli ai preti nella Pieve del 1747. Essi, diceva, dovevano vigilare affinché, quando al tempo delle messe e della raccolta dei frutti della campagna, vengono condotti qui dalla parte alta del Milanese, ex superioribus regionibus, uomini e donne, e vengono assegnati in luoghi diversi ai maschi e alle femmine, e affinché non tollerino che siano collocati tutti insieme nella stessa camera o solaio, perché da ciò l'innocenza è messa in pericolo e suole derivare gravissimo danno alle anime.